Siamo nel tempo di Pasqua, che è quel tempo di 40 giorni che intercorre tra la Pasqua e l'Ascensione. In fin dei conti, l'anno liturgico non è altro che lo sforzo per cercare di vivere, rivivere la vita di Gesù. Naturalmente, questa vita di Gesù non può essere vissuta di 33 anni in 33 anni, quindi viene, diciamo così, proiettata su un unico anno, e però per alcuni aspetti, per alcune parti di essa può essere vissuta, rivissuta dalla Chiesa letteralmente. Per esempio, abbiamo vissuto il Triduo Sacro, no? esattamente come l'ha vissuto Gesù. E abbiamo vissuto i 40 giorni di Quaresima come li ha vissuti Gesù, e adesso viviamo i 40 giorni di Pasqua come li ha vissuti Gesù e i suoi discepoli. Questi 40 giorni sono 40 giorni, sono perché Pentecoste era una festa che avveniva 50 giorni dopo la Pasqua, e noi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che il periodo che intercorre tra l'Ascensione e Pentecoste sono 9 giorni, quindi vengono 40 giorni, insomma, non sostanzialmente. Ora, questi 40 giorni, non so noi come ce li immaginiamo, a partire dal brano del Vangelo che abbiamo letto ieri, capisco che sono stati 40 giorni vissuti in maniera assolutamente normale, non hanno fatto gli esercizi ignaziani, cioè non è che sono stati 40 giorni in un monastero a raccogliere le ultime volontà del Signore, no? Ma a parte il fatto che noi non sappiamo se loro sapevano, avevano 40 giorni il tempo, noi abbiamo letto ieri nel Vangelo questa introduzione, no? Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca. Quindi, a mio parere, è assolutamente evidente come questa operazione era l'operazione normale che facevano Pietro con Giacomo e Giovanni, no? I figli di Zebedeo e quelli che erano con lui, tutta la vita. Cioè, non è che Pietro per 3 anni aveva smesso di pescare, no? E come io ho già detto altre volte, questo moto pendolare di Gesù verso Gerusalemme, che era quello che facevano tutti gli ebrei osservanti, valeva anche per Gesù. Quindi, nei 3 anni di vita pubblica, Gesù ha fatto esattamente lo stesso, soltanto che l'ha fatto in una maniera più ampia, cioè invece di metterci qualche giorno, ci metteva qualche settimana per visitare tutte le città e i villaggi, e continuavano a lavorare. Quindi Pietro chiaramente continuava a lavorare. Se noi prendiamo il Vangelo di San Marco, giusto, racconta praticamente la stessa scena. Non è il Vangelo dell'altra, è proprio il Vangelo degli inizi, no? Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti. Erano infatti pescatori. Subito lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello. Vedete che sono gli stessi che pescano, no? Questi perché sono sette? Boh. Cioè, Matteo non pescava, quindi non era probabilmente, no, Matteo faceva un altro lavoro, e quindi non era lì a pescare. Quindi dobbiamo proprio vederla in un modo assolutamente normale. Quindi gli apostoli non è che hanno fatto il congresso di Davos insieme con Gesù Cristo per pensare adesso come progettiamo l'evangelizzazione della storia. No, hanno continuato a fare quello che la vita normale chiedeva loro, che era quello di, in questo caso, di lavorare per mantenere se stessi e la moglie e i figli, che sicuramente avevano quasi tutti, e quindi che non potevano immaginare come avrebbero sarebbero andati avanti senza di loro. E San José María, nostro padre, vede questo miracolo della pesca miracolosa rispetto all'altro che è raccontato da San Luca come quello del proselitismo, diciamo questo qui è quello del proselitismo, quell'altro sarebbe quello dell'apostolato, lo vede per alcuni piccoli particolari, secondo me, diciamo, non secondo me, certamente del tutto secondari, no? Tipo buttare la rete nella parte destra, il fatto che sono 100... Non mi ricordo, 153 pesci, oppure che c'è una barca sola invece che due, cioè piccoli particolari che a lui hanno ispirato l'idea che si parlasse del proselitismo. E benissimo, io personalmente sottolineo il fatto della continuità, cioè il fatto che sono due situazioni assolutamente identiche. Cioè che saranno questi piccoli particolari per carità, ma sostanzialmente è la stessa cosa, cioè è proprio il ribadire di Gesù che l'unico modo che noi abbiamo per incontrarlo è la vita quotidiana, che non cambia. Ecco, noi sappiamo che a noi può venire l'idea che con la risurrezione di Cristo, cioè noi, sicuramente i cristiani, è venuta l'idea, lo sappiamo, no? Dai dati storici, che con la risurrezione di Cristo cambia tutto, no? Cambia tutto. Sappiamo che alcuni cristiani pensavano che Giovanni non sarebbe mai morto. Perché? Perché doveva tornare Cristo. Sappiamo ai tempi di San Paolo che alcuni cristiani avevano deciso di non lavorare più. Perché? Perché doveva tornare Cristo. L'idea che il cambiamento avvenuto con la risurrezione di Cristo fosse un cambiamento della storia. Invece, proprio quello che dice lo Spirito Santo, è che il cambiamento è che Dio viene nella storia di prima, cioè nella storia che va avanti esattamente uguale. C'è questo particolare, secondo me molto significativo e assolutamente chiaro, e cioè del fatto che tutti quelli che incontrano Gesù dopo la risurrezione non lo riconoscono. Avviene anche qui, no? Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Questo avviene con Maria Maddalena, avviene con i discepoli di Emmaus. Tranne quando Gesù entra direttamente nel cenacolo, se no quando avviene così nella vita quotidiana, Gesù si presenta come? Si presenta come ha detto in Matteo 25, cioè quando avete fatto questo uno dei miei fratelli più piccoli avete fatto a me. Cioè non è che cambia la storia, cioè non è che Gesù arriva ad un certo punto, lo vediamo all'orizzonte, chi è quello? Gesù Cristo. No, non è così. Non si presenta così Gesù. Gesù si presenta nei nostri fratelli. Questo è quello che lui ribadisce, no? Anche questo fatto perché noi lo vediamo una persona, chi vedono? Loro vedono una persona qualsiasi che non conoscono e cominciano a rapportarsi con questa persona qualsiasi che non conoscono senza sapere chi è. Poi ad un certo punto da qualche cosa, vedono che lui, in questo caso, lo capiscono per il miracolo, no? Vedete che c'è tutto un dialogo, quando già era, senza che lo riconoscono, quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare. Forse potevano già sospettare, sospettarsi, ma con questo figlioli invece non sembra, no? Gli risposero: no. Come ti è andato l'esame? Male. Spiega un po'? No. Cioè, chiaro, lavava tutta la notte, non ha preso un pesce, non c'ha voglia di stare a raccontare come mai non ha preso un pesce, no? Se avesse preso un pesce di 2 metri, avrebbe raccontato la lotta, eh? Ma invece quando le cose vanno male uno non ci voglia raccontarle, soprattutto diciamo noi maschi siamo fatti così. Quindi no, avete qualcosa da mangiare? No, lasciaci in pace, insomma si capisce, no? Il virgolettato. Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non poterono più tirarla su. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro e al Signore, che vedete, no? Quindi a quel punto c'è questa, attraverso questo miracolo, c'è questo svelamento. Però il punto è proprio questo, cioè qual è il punto? Il punto è che noi incontriamo Cristo nel nostro prossimo. Non dobbiamo pensare di girare per la strada vedendo Gesù Cristo, ma Gesù ci viene sempre incontro attraverso il nostro prossimo. Perché? Perché Gesù, essendo il risorto, essendo colui che dà la vita, in qualche modo arriva al centro dell'umano, dell'umanità, per cui naturalmente noi per incontrarlo, cioè ci viene sempre incontro così, questo ce lo rivela lui comunque, quindi è proprio un dato di fede, non è che lo possiamo stare a discutere, no? Quindi la vita con Cristo risorto è chiaramente la vita con la quale noi siamo abituati, no? Perché non è che a vivere, no? Cioè non è che Cristo adesso noi, per noi è risorto da adesso, poi quando ricomincia l'anno liturgico torna ad essere non risorto. Cristo è sempre risorto, quindi questo vale sempre, vale tutto il giorno per noi. L'incontro con Cristo avviene in questo modo e soltanto in questo modo, ed è per questo, allora, si capisce perché l'angelo disse al sepolcro: lo troverete in Galilea. Infatti questa è la Galilea, il lago di Tiberiade è la Galilea, no? Cioè la Galilea è dove tornano loro a vivere quella che era la loro patria, la loro vita, la loro storia, dove loro hanno incontrato Cristo, ma non è soltanto nel ricordo, non è soltanto ritorno, che un pochino è anche così, cioè tornate a ricordare quando avete incontrato Cristo, no? Ma soprattutto è la vostra vita ordinaria, la vostra vita normale. Che per voi è la Galilea, l'andare a pescare. Quindi è interessantissimo che Pietro, probabilmente in maniera inconsapevole, fa il gesto profetico, no? Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Disse loro Simon Pietro: io faccio quello che faccio sempre. Questo è il concetto. Che fai oggi? Vado in ufficio. Ma come, è nato Gesù Cristo, tu che fai? Vado in ufficio. Questo è quello che dice Gesù. Quindi questo è quello che dice la Chiesa, no? Come fai per trovare? Fai quello che fai sempre. Bene, poi c'è un'altra interessante, cioè interessante, a livello personale, la risurrezione di Cristo ci insegna una cosa molto importante, che è per risorgere la vita nuova, bisogna morire. Prima bisogna morire, cioè a noi piacerebbe tutti saltare, diciamo così, il fatto della morte, ma invece bisogna. Questo è un altro dei fatti misteriosi, no? Della vita cristiana. Quello che Gesù ci insegna è che per giungere alla resurrezione bisogna prima avere una passione e una morte. Ora, questo noi lo possiamo leggere a tanti livelli, no? Possiamo leggere a livello dell'Opus Dei, lo possiamo leggere a livello personale. Possiamo leggere a livello di nostri progetti. Comunque, quello che certamente non è vero per la vita di Cristo e quindi per la vita del cristiano è che c'è un andamento, come posso dire, di successo in successo. È un andamento di crescita graduale, no? A noi piace molto, noi uomini, individuare invece questi processi, no? Che poi in genere i processi delle civiltà o delle grandi aziende, delle grandi società è diventare piccolo, diventare grande, crescere, crescere, poi morire, no? Insomma, sono tante descrizioni anche sociologiche di questo andamento. Invece, nel caso del cristianesimo, non è così, e nel caso della nostra vita, non è così. Bisogna passare, cioè l'andamento è crescere, ma poi morire. Anzi, prima di morire, avere una via crucis, cioè avere una passione nel senso di una sofferenza, no? Avere una passione, avere una via crucis, dopo la quale c'è la risurrezione. Adesso io non sono uno storico, mi verrebbero a fare tanti esempi storici della storia della Chiesa, però mi fermo, non li faccio perché potrebbero essere inesatti, ma insomma, la sostanza è a livello personale è questa. Dobbiamo stare attenti, no? Perché magari noi possiamo vedere, adesso faccio un esempio che non riguarda nessuno apposta, per dire una parrocchia nella quale c'è un grande successo, c'è un grande prete e tantissima gente che ci va, ho presente un caso concreto qui vicino, no? E, ok, che ne sai che il motivo per cui quella parrocchia va bene è che nei 30 anni prima c'è stato un altro parroco che ha lavorato nascostamente, ha celebrato la messa per tanti anni con tre persone e tre vecchie e viveva però bene la carità anche se con persone diciamo di nessun rilievo, di nessuna. Cioè è molto importante avere una lettura soprannaturale. E anche qui vedete, no? Gli apostoli, questi 40 giorni, guardate, non fanno un congresso generale in cui progettano come sviluppare il cristianesimo. Non dicono, vabbè, caro Gesù, adesso sei risorto, mettiamoci, oh, capiamo bene, allora, chi va in India, chi va in Spagna, chi va a Roma, chi rimane qua, tua madre. Non fanno questo. Non c'è nessun segno che facciano, anzi, perché poi prosegue, no? Il miracolo. Il miracolo, dopo il miracolo, cioè, almeno sembra la sera in spiaggia a parlare, c'è il colloquio tra Gesù e Pietro, in cui Gesù abbassa il suo livello di richiesta, perché Gesù chiede a Pietro: mi ami tu più di costoro? E Pietro, che è un maschio adulto, di una certa età, si sente in imbarazzo e dice: no, io te amo a te, insomma, non ce la faccio a dirti che ti amo. Molto semplice, molto semplice. Gesù intende l'amore da Dio, diciamo così, e quindi vorrebbe sentirsi dire ti amo, però Pietro non ce la fa, per cui gli dice ti voglio bene. Per cui al terzo giro Gesù gli dice vabbè, mi vuoi bene? E Pietro gli dice, insomma, c'è tutto il discorso che sappiamo, no? Cioè, è tutto molto umano. Tutto ciò che è cristiano può esistere soltanto se è molto umano. è tutto molto umano, quindi veramente poi lo Spirito Santo, che è quello che governa veramente la Chiesa, quindi quello che governa veramente gli apostoli, fa capire loro come fare per, che ne so, il primo esempio è quello delle vedove, no? Lo leggevamo perché nel frattempo noi abbiamo cominciato a leggere come prima lettura gli Atti degli Apostoli, no? Quindi, ma vedete, questo miracolo di oggi, cioè di ieri, della pesca miracolosa, poi si collega, per questo va letto nella sua unità, con il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché qui vedete che allora Gesù, che sì, proprio c'è lo stesso gesto, no? Allora Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce, cioè è lo stesso gesto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma perché è dato a mangiare il pane e il pesce? Se fosse stato qui Gesù avrebbe dato da mangiare, immagino, la pasta asciutta con il ragù, non lo so, cioè nel senso di è il cibo più normale, più comune per la gente di allora, no? Erano pescatori, quindi mangiavano il pesce e poi il pane con il grano. E ancora un ulteriore segno di normalità. Quindi veramente noi, la risurrezione di Cristo è, noi possiamo incontrare Cristo soltanto negli altri e diventiamo Cristo attraverso la logica della passione, morte e risurrezione. Pensate all'esempio del chicco di grano, no? Il chicco di grano anche così. Io sto vedendo quando vado a Rebibbia, chiaramente è un osservatorio molto piccolo, però ci sono persone, sabato c'è stato un detenuto con il quale ho fatto un colloquio molto 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 bello, e mi ha detto io sono arrivato in carcere per convertirmi. Vabbè, insomma, è tutta la sua storia, la sua vita, no? Ovviamente non è che sia così per tutti, però certo, dice, ma per convertirti devi finire in carcere, devi fare quello che hai fatto. E nel suo caso le cose sono andate così. Quindi, cioè, bisogna passare, cioè la crescita, non è faccio 100 metri in 12 secondi, 11 secondi, 10 secondi e 50, 9,99. Non è questa la crescita cristiana. Non è questa la crescita cristiana, è che ad un certo punto c'è passione, morte e risurrezione, cioè la passione e la morte. E la risurrezione non è poi continuare a vivere la vita come si viveva prima, perché è una risurrezione in Cristo. Bene, devo interrompere perché ho la Santa Messa da 5 minuti, quindi come sempre finiamo ciascuno da solo la propria orazione portando a livello di proposito quanto lo Spirito Santo ci ha suggerito.